Voglio farti una domanda da parte di Madi sull'evangelizzazione e poi andiamo alla richiesta di preghiera.
D'accordo.
Madi ci ha scritto, lei, essendo una mamma che ha tanti doveri nella casa, sta chiedendo come posso evangelizzare. Buongiorno carissimi, vi sto seguendo. Mi dareste dei consigli su come organizzarmi? Sono mamma di 4 figlie e che dite? Dovrei cercare qualcuno per andare insieme ad evangelizzare? Uscire con altri fratelli o sorelle, o dovrei uscire con mio marito? E le mie bimbe? È un po' difficile ora che sono a casa da che loro, le bimbe, sono a casa da scuola. Qui sono in vacanza. Cosa dite? Un abbraccio grande, Maddi. Quindi, consigli per le mamme. Volevo un po' generalizzare la domanda di Madi. Ci sono tante mamme che sono in casa con bambini piccoli e non è che possono andare nelle strade per alcune ore evangelizzare, perché cosa fanno con i piccoli? Dove li lasciano? E nello stesso tempo non è che da sole possono fare tanto nelle strade. Una mamma, una donna da sola nelle strade non è neanche sicuro questi giorni, è un po' pericoloso. Cosa consiglia alle mamme? Come possono evangelizzare?
Cioè, la sua famiglia com'è situata? Marito
E marito e 4 figlie.
evangelizza, tutti evangelizzano
No, questo non lo so. Ma le chiede, dovrei uscire con mio marito per
com'è? E
evangelizzare?
magari, se lui è disposto, è quella la cosa migliore perché un maschio e una femmina possono evangelizzare a tutti, ma di solito una sorella si deve concentrare sulle donne, un fratello deve concentrarsi sugli uomini, però un fratello e una sorella insieme.
Sono più
E
liberi, sì.
possono evangelizzare tutti, maschi, femmine, giovani e vecchi, e possono evangelizzare coppie. Se il marito è d'accordo, fate una chiesa in casa. Chiesa in casa non è la domenica mattina con le panche. Infatti, non a volte non chiamatele neanche chiesa perché la gente si spaventa. Oggi chiesa è, diciamo, è una terminologia usurata.
È vero, sì.
Esaurita, cioè perché la gente si immagina una chiesa morta, stramorta, della
Qualcosa di
domenica mattina
religioso.
con uno vestito con un saltimbanco, vestito da prete o pastore,
Sì.
con questi vestiti che sembrano cose da circo equestre.
Quindi non chiamarla
È
chiesa.
stupido, no? Bisogna fare come Gesù, che si vestiva come la gente comune, sedersi per terra, sui gradini di qua, vicino alla fontana in centro. Quindi, sorella, non c'è una regola come si evangelizza, cioè se tu puoi andare con il marito molto meglio, portate anche i figli dietro, cioè qui quando andiamo a evangelizzare partono tutti, parte una squadra, cioè tutti
Sì,
vanno a
sì, sì, sì.
evangelizzare, e tutti e 6 i figli vanno, tutti fuori e tutta l'arca di Noè.
Non è che puoi lasciare John indietro?
Eh no, John va davanti a
Che
tutti.
poi rimproverà tutti. Io perché no? Io perché devo stare in casa?
Perché non posso andare a evangelizzare?
No, non si può.
Esatto. E io, cioè, portatevi tutta l'arca di Noè. Cioè Gesù quando evangelizzava si portava i 12 discepoli, non è che diceva, ok, capito, tutti andate. Se c'è il marito che collabora, se è altrettanto evangelizzatore o forse di più, non lo so com'è la situazione. Altrimenti, chi può evangelizzare, evangelizzi, ovunque, portati i figli se puoi. Se non puoi, quando puoi. Cioè, certo che non è che puoi andare a evangelizzare quando non puoi. Lasciare i bambini da soli, beh,
No,
non è
quello
buono. Poi
no.
dipende anche che età hanno questi. Si stanno facendo i compiti, hanno 10, 12, 14 anni, stanno a casa, non c'è problema. Se sono piccolini, allora c'è problema. Cioè, dipende anche quello. E comunque i bambini è bello portarli fuori, anche se non parlano, possono dare un volantino, possono sorridere, possono dire buongiorno, buonasera, come va la vita? Va bene?
Allora, se è possibile andare con la famiglia fuori,
Sì.
è sempre uno può guardare i bambini e l'altro evangelizza, però stare insieme.
Stanno insieme.
Stare insieme.
Poi è bellissimo per i bambini imparare a dare un volantino,
Sì.
però al segnale dei genitori. Non dare volantino a una capra o un lupo o un maiale. La Bibbia proibisce dare le perle ai porci. Matteo capitolo 7 c'è un comandamento: non date le perle ai porci, le cose sante ai cani, che li calpestano sotto i piedi e rivoltandosi contro di voi vi sbranano. Quindi non andate da una capra a dare un volantino. Il volantino non si dà a nessuno. In questi tempi è pericoloso dare volantini, perché uno dice, lo prende e comincia a maledirti. E allora cosa fai? Parli, usare la bocca, usare gli occhi. Con gli occhi tu puoi discernere qual è la pecora e qual è la capra. Dici, io non ho imparato. Prova, 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 prova. Se sbagli il tuo discernimento, dopo che cominci a parlare, si scopre che il tipo non è pecora. Dopo un po' ti stanchi di andare alle capre e cominci disperate, impari a discernere le pecorelle. Quindi, dopo che hai evangelizzato, la persona è ricettiva, allora tiri fuori il fatidico il volantino. E poi puoi tirare fuori la Bibbia, se hai tempo, eccetera. Però la Bibbia non è che si tira fuori solamente perché abbiamo conoscenza, abbiamo memorizzato, siamo i super memorizzatori. No, la Bibbia si tira fuori se serve. Non solo per far vedere la conoscenza, che conosce la Bibbia a menadito. Cioè, non è che tu vai in giro a sparare perché sei bravo con la pistola. Si spara quando c'è un bersaglio, quando è necessario. Non tirare fuori la Bibbia. La gente vede la Bibbia e scappa. Dice, questo è un religioso, si salvi chi può. E non parlare neanche, siccome parlo tra fratelli e sorelle, io dico aprite una chiesa in casa, ma quando devi evangelizzare non dire c'è una chiesa in casa, che la gente pensa che c'hai una chiesa cattolica o protestante. Ah, ho capito, lì vengo lì, mi fanno sedere su una panca per 2 ore e mi fanno morire dalla noia. Non dire chiesa, di vieni a bere un caffè, vieni a mangiare un pezzo di torta. La gente preferisce una torta di Gesù, un caffè di Gesù. Mangiate no, io sono contrario alle mangiate con le pecore, sono contrario perché sennò vengono per mangiare pane e pesci. Vabbè, solo 2 volte Gesù ha dato pane e pesci, ma stavano morendo di fame per 3 giorni. Quindi niente mangiate, va bene? Diverso dai la monetina, quello che è povero, che si dia la monetina, non c'è problema. Ma penso che poi se vai a testimoniare da sola, testimonia. Cerca le pecorelle, prega che trovi una pecorella, una donna che può incontrarti tutti i giorni o spesso a casa sua. Se poi a casa tua, portala a casa tua, se queste donne sono degne, se sono capre, no. Altrimenti a casa tua non si può per un motivo, vai a casa loro di questa donna e poi siete due, poi sarete in quattro. Se no, incontrarla nella caffetteria, cappuccino, brioche. E ognuno si paga il suo di solito, o si paga una volta per uno. Perché dico questo? Perché sono tirchio? Sono tirchio, ma non è per questo che lo dico. Perché se tu paghi sempre, non sai più se quello viene per il cappuccino, la brioche o per Gesù. Quindi una volta per uno non fa male a nessuno, va bene? Qui non ci deve essere nessuno, uno che sempre dà e l'altro il cliente. Ci siamo?
Dicevi che va bene anche andare fuori con i bambini, perché è bello addestrare i bambini anche
Assolutamente,
nell'evangelizzazione, però in questo
assolutamente.
caso è meglio andare nei parchi o
Nei
nelle
parchi,
zone pedonali,
zone pedonali,
dove è più tranquillo per i bambini che possono
esatto.
correre, perché nelle strade sono le auto, i veicoli, e lo so come devi guardare i bambini non stop, perché quattro bambini che sono in giro, correndo in giro, devi guardarli full time.
Una mano per uno, però devi anche addestrarli. Ehi, tu stai vicino a me, se no la prossima volta non ti porto fuori, eh. Tu stasera c'è da vedere un film e non lo vedi il film, se scappi. E poi devi mantenere la parola. Stasera niente film perché tu sei scappato. E poi quando scappi il bambino non sa dove va, sotto la macchina. No, deve stare lì vicino. Anche rubano i bambini, Sui giornali strappano i bambini dalle culle e scappano. C'è una donna che è saltata addosso a uno e l'ha riempito di botte perché ha preso il bambino dalla culla. Io mi spiace che non c'ero, sennò avrei rincarato la dose. Le botte non sono mai troppe uno che ruba i bambini. Bisognerebbe lapidarlo se fosse il Vecchio Testamento.
E per le sorelle che non hanno mariti disposti ad andare a evangelizzare insieme alla moglie o viceversa?
Pregare che si convertano.
Sì, però come può una sorella evangelizzare, un fratello evangelizzare se il marito e la moglie non cooperano? Da soli cosa possono fare?
E evangelizzo quando possono, al lavoro, quando fanno la spesa, al supermercato. Il supermercato è un ottimo posto per evangelizzare. Andate in un mercato grande che vi perdete.
Quindi quando fai la spesa, una evangelizzazione spontanea.
Sì, ci sono questi, a volte capita, non so, mi capita, siamo in giro, ci sono cristiani addirittura che pregano per gli ammalati nei supermercati. Un ammalato vedono che è tutto mezzo acciaccato e dice: "Ah, Dio ti benedica, prego per te, per la tua guarigione." E quello: "Oh, grazie, vuoi che prego adesso?" Se dice sì, è una pecora. Va bene? Non fatevi cacciare fuori, attenzione che ci sono le videocamere. Quindi è sempre scoprire dove va la videocamera e girare alle spalle, perché ci sono quelli che guardano la videocamera, che ci sono posti che ti metti a evangelizzare, arriva la sicurezza e dice: "No, qui non si può evangelizzare fuori di qua." E lo stesso quando andate a evangelizzare negli ospedali, no? Volete esercitare, volete imparare a guarire gli ammalati, andate in ospedale. Ma senza chiedere permesso al direttore che non te lo dà. Te lo dico io che non te lo dà, guarda.
Sì.
Vai all'orario delle visite a visitare chi non sai, che è degente nel reparto che non sai, che si chiama nome che non conosci. Orario di visite, però ancora ti fanno entrare, ancora il marchio della bestia, il microchip non c'è. Entra e gironzola, continua a gironzolare finché poi, quindi vai in una stanza che non c'è infermiera lì, senza infermiere, vai dentro. Guardi sulla porta, vedi se c'è qualche faccia che ti ispira, oltre le bende, non so qual è, e vai sparato come se lo conosci. Chiunque guarda dice: "Ah, oh, lo conosce." Poi ti avvicini e sussurrando dice: "Dio ti benedica, stiamo pregando gli ammalati oggi, possiamo pregare per te?" Dice: "No, io sono una capra, non vedi le corna." "Ah, scusa, grazie, grazie," e scappi. E ti conviene cambiare reparto perché quello lì ti manda l'infermiera. Dice: "C'è uno, un cristiano che sta disturbando." A quel punto, se quello era molto capra, cambia addirittura piano, vai nell'altro piano, cioè allontanati. Però se è mezza pecora, cioè tu, per questo devi sviluppare discernimento. Se è mezza pecora, dice: "Ah, sì, prega. Se permetti che oggi stiamo pregando per gli ammalati, permetti che preghiamo per te? Se ti fa piacere." E qual è il caporone che gli dice di no? Di solito dicono di sì, che sono lì. Cioè, non è, sai, tu evangelizzi per le strade. "Ma scusi, posso parlare di Gesù?" "No, arrivederci, c'ho premura." All'ospedale non hanno mai premura. "No, oggi no, c'ho da fare." All'ospedale non c'hanno mai da fare. Sono a aspettare la siringa sul di dietro. C'hanno sempre tempo.
Sì,
E quello è il
sì, sì.
vantaggio. E quindi, quando preghi per gli ammalati, comincia a fargli ricevere Gesù. Facendogli ricevere Gesù, se lo ricevono sul serio Gesù, automaticamente si liberano del diavolo se sono posseduti. Quindi non c'è bisogno che cominci a scacciare il diavolo, se lo ricevono. Se invece, a volte invece, devi scacciare il diavolo. Però non spaventare la gente, prendere la mano sulla testa. Va bene. No, gli mette la mano sulla spalla, se è una donna. Se è un uomo, no. Va bene. Quindi usare delicatezza per cortesia. E poi
Dicevi di
non andare di
evangelizzare?
letto in letto che qualcuno si lamenta. Cambia stanza.
Dicevi evangelizzare ovunque sei, se non puoi andare ogni giorno alcune ore fuori perché non hai qualcuno di accompagnarti o non puoi andare nelle strade perché appunto hai figli piccoli, evangelizzi quando puoi, quando fai la spesa o quando prendi l'autobus. Ci sono fratelli che mandano testimonianze, evangelizzano sull'autobus perché lì la gente non può dire devo andare in fretta, no, sull'autobus devono aspettare. E allora fai una conversazione, evangelizzi, è più facile. E poi anche nel supermercato, anche noi l'abbiamo fatto. Di solito facciamo amicizia. Per esempio, ero con Giuseppe in questo supermercato e Giuseppe vede una coppia,
Cioè, con me,
l'uomo, e sì, con te.
eri con
Sì,
me,
e l'uomo, il
e quale
marito,
Giuseppe
con
specificare?
questo qua.
Con questa qua, devi dire, ero con te.
Era con te. No, sto parlando ai fratelli.
Ok.
E allora. C'era questa coppia che l'uomo, il marito, era zoppo, faceva fatica a camminare.
Soppicava,
E
sì.
tu mi dici, Angela, vai, dobbiamo evangelizzare quell'uomo, voglio pregare per la sua guarigione. E io pensavo, ma come? Vado da lui, dico, scusate, possiamo pregare? Non si fa così.
Tu gli dici,
E allora?
scusi, ma lei è zoppo? Ah, meno male, è quello che cercavo uno
E
zoppo.
quella moglie mi guarda e dice, cosa vuoi?
La moglie ti
Da
guarda da
mio
capo a piedi, ehi, giù
marito.
le mani dal mio
E
zoppo.
allora mi hai mandato, vai, fai amicizia, dobbiamo pregare per lui. E io vado direttamente dalla moglie. e prendo un prodotto da lì dal supermercato e gli chiedo alla moglie: lei sa come si cucina questo? Scusate, perché io, una giovane senza esperienza, non so come si cucina questo prodotto. E lei tutta sorridente, pronta, amabile ad aiutarmi.
Cioè, non hai fatto finta però, no? Dico, no, sì, proprio sì, non lo sai cucinare, dico.
Ma non neanche mi ricordo cosa era.
Appunto, dico,
non importava, guarda.
Cioè, non ti spacciare per una grande cuciniera che fa finta di non sapere
cucinare. No, non facevo finta, no. Ma lei tutta dolce mi spiega e facciamo amicizia e poi lei comincia a fare delle domande: chi siamo, cosa facciamo? E io faccio domande a lei e così facciamo amicizia, vieni anche tu e
mi
parliamo
avvicino
tutti,
anch'io a quel punto.
Parliamo tutti e alla fine abbiamo pregato per lui. Ma è stata una cosa facile, che andava da sola la conversazione, non era una cosa strana.
Cioè, hai fatto fluire.
È
lo
sembrato
spirito.
Tutto normale.
Non ti è sempre sembrato come un'aliena da Marte, una marziana?
Sì. Sì, perché così spaventi la gente.
È logico.
Abbiamo pregato per i suoi piedi e quest'uomo, poi tu gli hai chiesto di camminare su e giù nel supermercato e lo ha fatto e andava meglio.
Camminava meglio.
Camminava meglio, era contento.
Dio, è vero.
Quindi così.
E la moglie.
Essere...
La moglie con gli occhi che gli uscivano. Caspita.
Erano dolci.
C'è un marito nuovo adesso.
Erano dolci, ma dico, deve essere una cosa spontanea, naturale, non essere tesi, non spaventarli, ma fare amicizia,
certo.
Sempre fare amicizia.
E cercate di trovare gente che cooperano anche,
sì.
Gente che dice sì, gente che vuole pregare, gente che lo vedi negli occhi, mm-hmm. Se hanno la fede.
Sì, 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 sì. Amen. È così, allora, per quelli che hanno figli e devono stare sempre in casa, curare la famiglia, possono evangelizzare qui e là, quando capita. Avere gli occhi aperti perché le pecorelle sono dappertutto. Altro?
Sì, se c'è
altri
tanto...
consigli?
No, vai avanti a parlare tu.
Ah.
Io cerco.
No, ma credo che ovunque vai... puoi trovare modalità per approcciare la gente, fare amicizia.
Ecco, ho trovato, guarda. Atti 14.
Sì.
Allora, 8, 9, 10. L'ho trovato.
Atti 14:8. A Listra c'era un uomo che, paralizzato ai piedi, se ne stava sempre seduto e siccome era zoppo fin dalla nascita, non aveva mai potuto camminare.
Cioè, zoppo come quello che abbiamo incontrato, però... magari conciato anche peggio.
Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati gli occhi su di lui e vedendo che aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce: alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare.
Ok, la folla, eccetera. Beh, grazie Signore. Quindi, Paolo, questo era Paolo, apostolo Paolo.
Mm-hmm.
Allora, il verso 9 cosa dice? Quindi Paolo, fissati gli occhi su di lui...
E vedendo che aveva la fede per essere guarito...
Alt! Questo è il punto.
Mm-hmm.
Questo come si chiama?
Discernimento.
Di come discernimento. Cioè voi dovete vedere negli occhi delle persone se hanno fede di essere guariti, fede di essere evangelizzati, se sono aperti alla vostra amicizia. Questo dovete leggerlo negli occhi. Dovete imparare, fratelli, a leggere gli occhi come si legge un libro. Questo si chiama discernimento.
Ma Giuseppe,
scrivetevelo, Atti 14:9, vedendo che aveva fede per essere guarito. Quindi se andate in ospedale, prima di andare in un letto, guardate la gente e dovete sentire dentro, ok, quello là mi sembra ricettivo, ok?
Voglio dire che a me questo non ha funzionato all'inizio, quando ero senza esperienza, non avevo questo discernimento. Infatti questo ho imparato col tempo. Impari a discernere lo spirito che la gente ha, quello che vedi negli occhi. All'inizio no. Quindi non è che tutti possono farlo. Forse dopo che cominci la conversazione, dalle prime parole già ti rendi conto se la persona è interessata o no. Però non è che solo con un sguardo già sai. A volte devi cominciare a parlare, fare amicizia, e se vedi che non funziona, allora vai via. Però così si impara.
Se non hai discernimento, poi... sai, puoi perdere tutti i vestiti.
Come?
Se non hai discernimento, vai a finire nudo per strada.
E perché?
Così dice la Bibbia.
Non lo so.
Legge, Atti 19 dice che finisci nudo per strada se non hai discernimento, senza vestiti.
E dove?
Quindi è seria la cosa. Guarda, Atti 19, Cominciamo da 11.
11. Dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano.
Quindi a volte abbiamo pregato, messo dell'olio benedetto, abbiamo benedetto dell'olio, metto nei fazzolettini e le mogli lo portavano a casa al marito, una moglie ha detto voglio mettere sotto il cuscino di mio marito perché lui non crede in Gesù, voglio che si converta il disgraziato. E allora vi ha messo un po' d'olio nel fazzolettino, l'ha portato, messo sotto il cuscino e poi è andata, non mi ha più chiamato questa qua. Ma questo non è il punto. Il 14.
Quelli che facevano questo erano sette figli di un certo Sheva, ebreo, capo sacerdote.
Quindi ti dice, com'è che senza discernimento non finisce nudo, in mutande? Va avanti a leggere.
Ma lo spirito maligno rispose loro. Conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete?
Cioè, io ho il biglietto da visita di Gesù, Paolo ho sentito parlare altro che anche fin troppo. Ma voi chi accidenti siete? Voi dice lo spirito maligno.
E l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su due di loro e li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti.
Quindi se vuoi andare a finire nudo e ferito, sarà meglio che usi discernimento. Questi qua non avevano discernimento, hanno cercato di esorcizzare uno spirito che lui ha esorcizzato loro, le menate di brutto, ma andate nudi e feriti. Quindi vuol dire, se voi non esercitate discernimento e andate a evangelizzare la persona sbagliata, per esempio in un ospedale, quello puoi chiamare la sicurezza, capito? Puoi chiamare le guardie, come si dice in italiano, le guardie, e ti cacciano fuori. E
ma questo può succedere, guarda, è parte dell'evangelizzazione.
Sto dicendo usare discernimento.
Sì, ma io credo che uno che dice questo può rimanere in casa per anni aspettando che riceve discernimento dallo Spirito Santo e non si muove così. Io credo che il discernimento si impara mentre evangelizzi.
Sì, ma questo sto dicendo io, sto scoraggiando. No, certamente, sto solamente dicendo datevi da fare, imparare a discernere, perché è anche molto noioso evangelizzare uno che è una capra. Io a volte stavo lì 5-10 minuti nella strada a guardare quelli che passavano, finché sentivo Spirito Santo, sentivo nel cuore, vai da quella ragazza, vai da quel giovane, vai, ferma quella coppia. E di solito erano ok, erano la persona giusta. Va bene?
Sì.
Va bene. Quindi io avrei finito.
Quindi ok.
Usate discernimento, imparate nelle strade.
Sì, sì, si impara.
Imparate nei parchi, imparate negli ospedali, imparate.
E a volte succede che ti cacciano fuori, però non scoraggiarti che è parte della vita cristiana, è parte dell'evangelizzazione. Come scritto in Timoteo, dice, tutti quelli che vivono in Cristo Gesù saranno perseguitati.
Amen.
Succede, però si impara anche da quella esperienza.
Sì, no, tu pensi che sto scoraggiando la gente ad andare? No, per l'amore di Dio. Io, Angela, tutto preoccupato, dice, Giuseppe, no. Ma così mi scoraggi? No.
No, perché
sto solamente incoraggiando, sbrigatevi, imparare discernimento, non potete farne a meno. Se non evangelizzate tutte le capre, come i fratelli che evangelizzano solo i mendicanti, perché i mendicanti è sempre colazione, pranzo e cena, loro sempre si convertono.
Sì, no, cioè, come tu stesso ci insegni, andare a evangelizzare come Apollo, anche senza lo Spirito Santo. E mentre evangelizzi, lo Spirito ti aiuta, lo Spirito non ti lascia da solo. E così ricevi lo Spirito Santo,
amen.
Ricevi il discernimento.
Amen.
Andare avanti.
Quindi Apollo evangelizzava senza Spirito Santo, senza battesimo. Poi Aquila e Priscilla lo hanno preso, fai vieni qua un attimo che dobbiamo spiegarti. E dopo ho cominciato a evangelizzare. Lui predicava il battesimo di Giovanni Battista, figurati. Mm-hmm. E Priscilla fa no, alt, quello Vecchio Testamento.
Amen.
Va bene?
Sì.
Cos'è? Atti 18 mi pare che parla di Apollo, Aquila e Priscilla. Allora Angela, cosa facciamo?
Andiamo avanti.
Cosa c'hai ancora lì?
Abbiamo i fratelli che hanno bisogno di guarigione.